Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Francesca Pergolizzi e Paolo Moderato, buongiorno.
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 Ed eccoci qua insieme con gli autori del libro che stiamo per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, il libro intitolato Mindfulness per bimbi e genitori, questo scritto tra parentesi. Consigli e attività per portare calma e consapevolezza nella tua famiglia, pubblicato da Mondadori. Certo che io ho sorriso su questo sottotitolo, consigli e attività per portare calma e consapevolezza nella tua famiglia, e mi sono detto bastasse questo libro per portare un po' di calma, però questo libro serve, perché noi l'abbiamo letto con estrema curiosità. Serve perché? Anzitutto perché non propone cose stratosferiche, ma propone un percorso veramente molto bello, interessante, curioso e giocoso, soprattutto perché ci sono i bambini come protagonista. Leggo nel risvolto di copertina che Paolo Moderato è ordinario di psicologia all'Università Yulm di Milano, mentre Francesca Pergolizzi è psicologa e psicoterapeuta. Quindi è il vostro humus questo, nel quale voi avete scandagliato, avete ricercato, studiato e poi scritto questo libro. Allora, io a questo punto comincerei con le domande. Cominciamo con Francesca Pergolizzi. Paolo Moderato, è possibile?
Certo.
Anche perché Paolo Moderato ha scritto prima sulla sinistra, Francesca sulla destra, ma cominciamo da Francesca Pergolizzi, dal suo punto di vista di psicologa e psicoterapeuta. Ora, questo libro mi sembra di capire sia nato anzitutto dal vostro stimolo quotidiano, nella vostra attività di ricerca, nella vostra attività di interventi di psicoterapia sui bambini che a volte hanno difficoltà. Francesca Pergolizzi.
Certo, io mi occupo ormai da un po' di anni di bambini con sviluppo tipico, ma con problemi di ansia, di depressione dovuti a situazioni talvolta difficili che si vivono in famiglia, come la separazione, il divorzio, non sentirsi amati, eccetera, e anche di bambini con sviluppo, con disturbo dello sviluppo, come i bambini con autismo o altri tipi di disabilità. Diciamo che questo libro in realtà è un po' frutto delle esperienze del passato a livello professionale, ma anche di studi e ricerche, ma è stato anche una riflessione che ci ha portato questo periodo di tempo, chiamiamolo un po' sospeso, un po' strano, che le famiglie hanno vissuto e vivono ancora in questo periodo della pandemia. E è stata una riflessione. Bisogna stare insieme, stavolta si è costretti anche in famiglia a stare insieme, e ho pensato che forse può essere anche un'opportunità per conoscersi un po' di più, perché data la vita frenetica che noi tutti facciamo, spesso noi donne soprattutto abbiamo sempre questa, tra virgolette, un conflitto fra il lavoro e la famiglia, perché sono due valori molto importanti per noi, spesso conciliarli molto difficile. Per cui ho pensato che questi tempi in cui bisogna fermarsi, forse per fare di più e di un modo diverso, è un tempo per osservare un po' più da vicino noi come ci relazioniamo con i nostri figli. E cui questo libro, tanti, ce ne sono tantissimi libri sulla mindfulness ormai, ma il taglio che abbiamo voluto dare è quello di studiare, analizzare e valorizzare al massimo quelle che sono le interazioni fra genitori e figli, per cui potessi soffermare. Oggigiorno si fanno tante foto, no? Quello che mangi, quello che hai preparato, il disegnino del bambino, la passeggiata. E io penso che facciamo poco foto mentali, nel senso fermarsi, fare un passo indietro e guardare anche delle interazioni semplici con i propri figli, che sono preziosi perché sono proprio quelli che ci danno la possibilità di quella che chiamiamo intimità, dello stare vicini. Anche nel momento in cui il bambino fa il capriccio, ti sta segnalando qualcosa, questa volta succede che tu non sei proprio, come dire, contento di quello che sta succedendo, ma probabilmente quel momento in cui puoi stare sicuramente più vicino a tuo figlio per conoscere in realtà l'emozione che sta vivendo e che non sa esprimere nel modo che vorresti. Ecco, questo è stato, diciamo, un po' il tipo di suggestione che abbiamo tratto dal tempo del Covid.
Ma mi piace molto quando mi è piaciuto molto quando lei, Francesca Pergolizzi, ha parlato di tempo per osservare, perché questo è un verbo importante. Osservare, quando si tratta di bambini, chissà se li osserviamo veramente oppure no. Io ricordo sempre, diversi anni fa, quando facemmo una conversazione insieme con Ernesto Caffo, lui che creò il telefono azzurro, e mi disse una frase che mi rimase veramente dentro. Mi disse: guardi, noi dei bambini parliamo sovente, parliamo persin troppo, ma con i bambini parliamo troppo poco. Ecco, questo libro ci propone, proprio partendo dall'osservazione, di parlare con i bambini, di vedere la vita con il loro sguardo. E Paolo Moderato, io vorrei, siccome noi ci chiamiamo il posto delle parole e nelle parole ci piace spesse volte inciampare, vorrei soffermarmi su questa parola che spesse volte diciamo, a volte anche senza comprenderne il significato. Che cos'è la mindfulness?
La mindfulness è un modo per stare in relazione con il mondo dentro di noi e fuori di noi. Per coltivare quella pratica di attenzione di cui parlava Ernesto Caffo, l'amico Ernesto Caffo, con cui abbiamo condiviso tante cose insieme, e direi non solo sulle parole, ma anche sugli sguardi, cioè non solo dare attenzione a quello che si dice e non si dice, ma anche a quello che si guarda o non si guarda, che sfugge un po' alla nostra attenzione.
E che cos'è che sfugge di più alla nostra attenzione?
Beh, sfugge quello che spesso è davanti a noi, che stiamo vivendo, ma che noi, a cui noi non diamo la giusta attenzione, perché siamo tratti da pensieri ansiosi magari sul futuro o da altre forme di ami, ancoraggi che ci riportano su ciò che è successo, sul passato, che sono tutte cose che non esistono, perché il passato ormai è stato e il futuro ancora non è, quindi l'unica cosa che è il presente. Quindi la nostra attenzione dovrebbe essere il più possibile sul presente.
Lo chiedo a lei in qualità di psicologo: quanto il passato, che è molto importante, quanto noi del passato lo usiamo come pretesto per giustificarci un presente e cercare di ingabbiare l'avvenire?
Questa è interessante la domanda, perché in effetti senza passato non siamo niente, non saremmo gli organismi, le persone culturali, relazionali che siamo, cioè la nostra vita è il passato. Però certe volte il passato può diventare anche una sorta di ricostruzione, opportunistica per giustificare alcune cose. Cioè nel passato noi c'è la nostra storia e noi possiamo vedere che cosa ci ha portato ad essere quello che siamo oggi. Però talvolta, quando noi ci ancoriamo troppo o sprofondiamo magari nelle sabbie mobili del passato, cadiamo in una sorta di circolo vizioso in cui più ti muovi dentro queste sabbie mobili del passato e meno vieni fuori, cioè meno rimani in quello che è il momento, la relazione, l'interazione con ciò che è nel presente. I bambini sono nel presente, i nostri partner sono nel presente. Ciò che accade, le interazioni, una delle cifre di questo libro, oltre che della nostra posizione, è proprio l'interazione, cioè il modo con cui noi reciprocamente modifichiamo noi stessi, interagendo con tutto il mondo circostante, quello fisico, ma soprattutto in questi casi quello psicologico, quello relazionale.
Che anche poi quel percorso sicuramente più carsico rispetto agli altri. Francesca Pergolizzi, io vorrei introdurre una parola con la quale voi aprite il vostro libro, ricordiamo, intitolato Mindfulness per bimbi. Ed è una parola difficile, forse impossibile. Ed è una bella ambizione cominciare con questa parola, ma anzitutto voi cominciate con un certo signor Dostoevskij che scriveva: tutto è buono, tutto. L'uomo è infelice perché non sa di essere felice, solo per questo, questo è tutto, tutto. Ecco, noi non sappiamo di essere felici, e partite proprio da questa nostra felicità o supposta felicità, ed è una parola complicata, e voi subito mettete le mani in pasta dentro questa parola.
Sì, devo dire che io amo molto parlare di felicità, soprattutto quando devo lavorare con i bambini, perché è l'altra medaglia della sofferenza. E spesso io trovo che si parli poco ai bambini della felicità, e spesso non viene neanche decodificata dai genitori. I genitori spesso dicono: sei arrabbiato, sei stanco, ma quando il bambino è sorridente, forse più raramente si dice: ma sei bello, sei così felice, c'è la tua faccia che sta sorridendo, ma cosa stai vivendo? Ecco, si sta poco sulle emozioni, sulle sensazioni positive e su quello che appunto sono le pillole di felicità che tutti i giorni noi possiamo trovare. E spesso ci impantaniamo e stiamo molto di più su quello che ci fa soffrire e per cui ci arrovelliamo perché soffriamo, perché è così, perché è proprio a noi, perché mio figlio è proprio così, eccetera. E qui io è una, come dire, un po' forse una provocazione, se vogliamo, una sfida a parlare di felicità. Solitamente la mindfulness viene spesso associata appunto allo stress e alla sofferenza. Ed ecco per questo che abbiamo pensato che dall'altra parte della sofferenza c'è proprio la felicità. Sicuramente per poterla gustare, io penso, la vita bisogna osservare meglio quello che abbiamo tutti i giorni. E quando si hanno dei bambini, soprattutto io dico che i bambini sono i maestri di mindfulness, perché guardano le piccole cose, ti indicano già a un anno, due anni ciò che vedono di particolare e ti fanno rivivere delle emozioni se tu li segui. E quelli sono anche momenti di felicità, di grande intimità con questo bambino che può essere il ponte verso appunto del contatto anche con la natura.
Ecco, però per essere il ponte, Francesca Pergolizzi, bisogna che io adulto, io genitore, abbia la consapevolezza che mio figlio, mia figlia, mi proponga questa figura del ponte che attraversiamo insieme, seppure nella difficoltà. E qui introduciamo una parola importante, che è una parola anche questa molto abusata, cioè la consapevolezza. In che modo io divento un genitore consapevole? Mi dia una risposta veramente molto pratica, Francesca Pergolizzi.
La consapevolezza, io forse utilizzerei il concetto che ci dice Kabat-Zinn: la consapevolezza non è sapere sempre quello che puoi fare o sai fare. La consapevolezza è sapere che hai delle sfide da affrontare, che hai dei punti di forza, hai dei punti di debolezza e anche tuo figlio ce li ha. La consapevolezza è bisogna vederla non soltanto in modo molto, come dire, cognitivo, ma anche in modo molto più ampio, di comprensione, proprio comprendere la realtà delle interazioni emotive, affettive in cui siamo immersi e guardando anche le nostre difficoltà, le nostre fragilità. Perciò una consapevolezza che si acquisisce nel tempo, alcune volte proprio quello io dico, fai dei passi indietro perché ti accorgi che ti stai allontanando, per esempio, dai tuoi figli, sei troppo preso dai tuoi pensieri, le tue preoccupazioni. La consapevolezza ti aiuta a riprendere la bussola per andare dove? Per andare verso il valore che hai scelto, cioè uno che ha scelto di essere genitore lo sceglie tutti i giorni. Qualche volta è difficile questa scelta, soprattutto quando hai dei bambini difficili, complessi da allevare, da accudire, da amare anche. Per cui la consapevolezza è un percorso, stavolta non è un percorso lineare, è un percorso un po' tortuoso, però sicuramente se hai questo valore c'è sempre questa luce lì in fondo che ti guida. In modo tale che tu possa ritornare, ecco, nella consapevolezza, nello stare insieme con attenzione e non in modo giudicante.
Ecco, d'altra parte poi essere genitori non è un qualcosa di standard, che tutto deve andare bene. Essere genitori è un impegno, è un sacrificio, lo si sa bene proprio in questo tempo pandemico, ed è veramente importante, Paolo Moderato, quanto diventa importante l'elemento della famiglia, no? E poi quello della scuola, ai noi oggi un po' a delinquere, quanto queste due realtà riescono a dare al bambino una sicurezza, perché poi questo libro qua ci porta anche attraverso degli esercizi, e ne esamineremo alcuni, e ci porta semplicemente a poter dire che il bambino che è di fronte a noi è in ogni modo un essere speciale, non tanto speciale, diciamocelo pure, perché ogni scarrafone è bella mamma sua, no, superiamo questo concetto, ma ogni bambino è speciale proprio perché porta un futuro a cui noi dobbiamo guardare con attenzione. Paolo Moderato, quanto contano la famiglia e la scuola insieme in tutto questo?
È uno dei temi più fragorosi, direi, questa mancanza di coerenza, ma anche di tolleranza, di relazione che si è progressivamente verificata in quella che una volta veniva chiamata l'alleanza genitori-scuola. Purtroppo questo è un tema doloroso, perché evidentemente la struttura educativa, il progetto educativo è una sorta anche in questo caso di interazione, di transazione, cambiamento reciproco che viene ad innescare un circolo virtuoso. Quello che è successo negli ultimi anni alla scuola è questa, che viene da molte persone lamentata, è questa rottura dell'alleanza. Banalmente, quando uno di noi, della nostra generazione, siamo boomers cosiddetti, no? Prendeva una nota a scuola o un cattivo voto, a casa era anche peggio, cioè non è che venivi giustificato, anzi. E invece quello che vediamo succedere nella scuola oggi è molto, molto diverso. Quello che noi abbiamo cercato di lavorare nel libro, nel rapporto scuola-genitori, è quello di far vedere che è possibile mettere in atto delle azioni comuni basate sugli stessi principi, ecco, sulla condivisione di alcuni principi e di alcuni valori. Condividere alcuni obiettivi e condividere alcuni valori direi che dovrebbe essere uno dei punti qualificanti dell'azione, soprattutto quando parliamo di bambini. Qui ci rivolgiamo a bambini in fascia di età dai 2, 3 fino ai 10, 12, con piccoli accenni anche poi all'adolescenza, però non l'abbiamo trattato a fondo. E sono anni importanti, sono anni in cui si costruiscono quelle che sono le sicurezze, tutte quelle che sono le strutture più importanti del futuro. Si costruisce il cittadino, in questa fase si costruisce la persona.
Però costruire la persona non è una cosa da poco. Mi tremano i polsi a sentir dire questo, e ti carica di responsabilità, tanto da magari voler fuggire, ma è inutile fuggire, devi guardarla in faccia questa realtà e pensare a tutto questo è importante, no? E lo chiedo a Francesca Pergolizzi. Mi sono reso conto a un certo punto della lettura di questo libro, Mindfulness per Bimbi, che è importante pensare a tutto questo, perché mindfulness, a un certo punto del vostro libro voi dite che mindfulness vuol dire scegliere, no? In pratica, vuol dire fare una scelta, ed è bello. Però per fare una scelta io devo pensare a cosa scegliere, no? Però facciamo ancora un passo indietro, se poi divago abbiate la compiacenza di fermarmi, facciamo un passo indietro, ma io devo sapere come pensare, ed è forse lì, ancor prima di agire, che c'è il nostro vulnus. Che cosa ne dice Francesca Pergolizzi?
Allora, scegliere per scegliere bisogna conoscere ed essere soprattutto aperti a varie opzioni. Talvolta i genitori attuali, moderni, sono alla ricerca, secondo me, di un modello di genitore. Non esiste una scuola per genitore, come abbiamo detto. E per cui devono scegliere fra lo stile genitoriale che proviene dai loro genitori, che magari non è più neanche adatto e adeguato per alcune come dire, regole, chiamiamole così, non è più adatto ai giorni d'oggi, però sicuramente si può trarre quello che è, come diceva Paolo, la cosa più importante: che genitore vogliamo essere? Qual è il valore dietro ad essere un buon genitore? Quello che noi troviamo forse è che i genitori di oggi sono genitori che parlano ai bambini come se fossero dei bambini già grandi, adultizzati. È vero che i bambini di oggi sono per lo più dei bambini che apprendono velocemente, anche perché hanno tantissimi stimoli, per cui dal punto di vista cognitivo hanno una meravigliosa evoluzione, però sappiamo anche che i bambini dal punto di vista emotivo non hanno lo stesso tipo di traiettoria evolutiva come quella cognitiva, non vanno di pari passo, sono bambini che apprendono l'aspetto emotivo attraverso le esperienze. Ecco, io trovo che scegliere oggi essere un buon genitore è quello proprio di seguire le tappe evolutive, i bisogni evolutivi del proprio bambino e non anticipare, non adultizzare. Spesso si parla ai bambini come se fossero dei piccoli adulti, che dal punto di vista lessicale sicuramente, diciamo, può essere un ampliamento, ma dal punto di vista emotivo, di comprensione di quello che noi vogliamo trasmettere ai nostri figli, diciamo, è un po' un azzardo. E quello che si può scegliere oggi è proprio quello che è sempre stato e rimarrà sempre quasi universale, cioè seguire i bisogni evolutivi dei propri figli. I bambini di oggi sono bambini che hanno bisogno di essere amati, stimati, accuditi, protetti, come una volta. Questo rimane tale e quale. E quindi la scelta potrebbe essere quella di guardare i bambini e dare questa possibilità di essere bambino. C'era un libro che mi era piaciuto tanto, credo anche questo, comunque, i bambini sono bambini e bisogna lasciare questo spazio dell'infanzia, questa gioia. Noi abbiamo detto che è importante il gioco, la gioia, il divertimento, divertirsi insieme. Per cui la scelta credo che sia proprio se tu sai che hai la possibilità di avere più opzioni, puoi scegliere che genitore vuoi essere, ma tenendo conto di quelle che sono le cose, come dire, ferme, stabili nel tempo, che appunto i bisogni evolutivi dei bambini.
E mi aggancio a una parola che lei, Francesca Pergolizzi, ha detto poco fa, la parola esperienza. In questo libro si fa esperienza, e l'esperienza è una cosa molto pratica, no? Ed è importante fare esperienza per sapere come. Ecco, ci può dare un piccolo esempio di come voi, tra le varie proposte in questo libro Mindfulness per Bimbi, voi proponete questo cammino di esperienza?
Ecco, ci sono tantissime esperienze che abbiamo proposto, ma ce ne sono anche tantissime adesso in vari libri, workbook, eccetera. Ma diciamo, da dove siamo partiti? Siamo partiti da un'osservazione, io peraltro faccio anche dei percorsi nelle scuole con i bambini appunto dell'età scolare, dei corsi di mindfulness, perché ci siamo accorti che i bambini di oggi sono bambini che usano gli oggetti, sono dei fruitori di oggetti, ma non sono esploratori, non esplorano più come una volta, non sono incuriositi dagli oggetti.
A proposito di oggetto, fermiamoci per esempio su un oggetto che è un po' inusuale. Lei propone tra i vari esercizi quello del sassolino da tenere in mano, ed è un esercizio talmente, talmente semplice, ma talmente profondo che è da raccontare.
Sì, diciamo che raccogliere le pietre è, penso che sia una cosa che fanno quasi tutti i bambini che vanno su una spiaggia. Spesso lo fanno, come dire, incuriositi, per buttarli nell'acqua, guardano i vari elementi. Non so quante volte appunto anche i genitori si soffermano, no, su questa meraviglia che vedono i bambini attraverso questo piccolo oggetto. E questo oggetto può diventare, come ci suggerisce Thich Nhat Hanh, un oggetto che possiamo colorare, possiamo dare un significato, un simbolo che ci può portare a una meditazione. Noi abbiamo la meditazione dei quattro sassolini, oppure portarsi un sasso per ricordarci ogni tanto di fermarci, ancorarci e respirare, perché spesso ma sono anche i bambini presi da una giornata molto frenetica. Per cui il sasso, che è una cosa così semplice, come ha detto lei, può essere fonte di vari tipi di esperienze, sia a scuola che a casa. Quindi non è necessario avere dei grandi oggetti per incuriosire i bambini. Forse la cosa più importante è sempre quella, cioè quello di diventare di nuovo noi genitori esploratori con i bambini e gustare le piccole cose, stare nella relazione, per dare la possibilità ai bambini di focalizzarsi su un elemento guardandolo in prospettive diverse. Questo è diciamo un tipo di apprendimento che dà la possibilità anche per i bambini che solitamente hanno un'attenzione flash, la chiamiamo così, no? A ampliare questo focus, ad avere quella che noi chiamiamo l'attenzione sostenuta anche su un piccolo oggetto scontato che noi vediamo magari tutti i giorni.
Paolo Moderato, a lei chiedo, chiudendo la nostra conversazione, quando possiamo cominciare a lavorare con la mindfulness per i nostri bambini?
Ora. No, scherzo.
Lei scherza, ma mica tanto, nel senso che è inutile rimandare, bisogna cominciare adesso, perché dopo è sempre già troppo tardi ed è già un pezzo di attenzione nei confronti dei bambini che ci perdiamo.
Perfetto, ha già dato la risposta implicita, cioè mi pare che fosse John Lennon che diceva il presente è ora.
Diceva il presente è mentre stai facendo dei progetti, cioè stai impegnato nei progetti e invece il tempo passa. Credo che sia qualsiasi momento si può iniziare. Credo che i genitori non debbano essere costretti. La mindfulness è un'opzione, è una scelta, è una disponibilità, è un provarsi, un sperimentare. Non ci sono delle regole precise, dei tempi precisi. Cioè deve entrare nel modo di essere, di vivere, di stare proprio con i nostri figli. Per cui è un'occasione per stare un po' di più, conoscersi di più. Quando si conoscono di più i figli, riesci a dare la giusta educazione, la giusta regola, la giusta gioia, la giusta presenza o la giusta lontananza, perché alcune volte bisogna anche aiutarli a stare anche lontani, indipendenti dal punto di vista emotivo e psicologico.
Sì, prima parlavo di visibilità, perché avevamo avuto sott'occhio un altro libro uscito recentemente, quello di Annalisa Cozzuperea, che parla degli invisibili, no? I nuovi invisibili. Cioè noi non è mai troppo tardi cominciare a guardare, ecco, questo, in questo senso, perché spesso il problema è che ci prendiamo ipercura senza guardare in profondità, cioè di guardare realmente, guardando, vedendo, cioè andando veramente all'essenza della relazione, all'essenza dell'interazione.
Mindfulness per bimbi e genitori, consigli e attività per portare calma e consapevolezza nella tua famiglia, il libro che abbiamo raccontato, il libro pubblicato da Mondadori, che abbiamo raccontato insieme con Paolo Moderato e Francesca Pergolizzi, che hanno firmato per l'appunto questo saggio. In un minuto, prima di chiudere, Paolo Moderato, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Sto leggendo L'Idiota di Dostoevskij.
A proposito di felicità, con cui avete aperto il libro, mentre Francesca Pergolizzi, che cosa sta leggendo?
Io sto leggendo un libro in inglese, in realtà, di una nostra collega che si chiama Lisa Cohen, che si occupa appunto di consapevolezza genitoriale, ma soprattutto di flessibilità psicologica. Si chiama Acceptance, Commitment Therapy and Mindfulness for Parents.
E con questo testo profondamente professionale, come è giusto che sia, da parte di Francesca Pergolizzi, noi ringraziamo del vostro tempo che ci avete dedicato, Paolo Moderato e Francesca Pergolizzi, per averci raccontato il libro Mindfulness per bimbi e genitori. Grazie, grazie davvero e buon lavoro.
Grazie a tutti gli ascoltatori e a lei per la conduzione.
Grazie.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.